Ciao, grazie.
Sono le 13 e un minuto, ben ritrovati, ben ritrovate. Questo è Così per Sport, è quella trasmissione che tutti i giorni tra le 13 e le 14 per tutto il periodo olimpico, abbiamo cominciato ieri che era il 7, andiamo avanti fino al 22, cerca di raccontarvi le Olimpiadi, i risultati, le cose anche che succedono dietro le quinte. Oggi siamo noi due, buongiorno Agata Galfetti.
Buongiorno Axel Belloni.
Allora, siamo qui per raccontarvi ovviamente quello che succede, per raccontarvi il dietro le quinte, per chiacchierare con degli ospiti. Però oggi purtroppo non possiamo non partire da quello che abbiamo appena visto, insomma un'oretta fa oramai. Tutti ci aspettavamo, tutti speravamo nella conclusione di una carriera enorme, quella di Lindsay Vonn, con la vittoria. Invece purtroppo c'è stata questa brutta caduta.
La conclusione peggiore che si potesse immaginare. Poi mai dire mai con Lindsay Vonn, mai dire mai. Non è detto che da questa terribile caduta possa ancora riprendersi. Però diciamo la verità, non è quello che ci aspettavamo tutti oggi. Anche chi non tifa normalmente USA o Lindsay Vonn, oggi un pochino ci abbiamo sperato di vedere coronato il sogno di Lindsay Vonn di salire di nuovo sul podio olimpico.
Sì, purtroppo lo ribadiamo, magari qualcuno non ha visto o non ha sentito la radio, Lindsay Vonn, che tra l'altro è scesa con il numero 13, è scesa con un ginocchio infortunato dopo la caduta la settimana scorsa a Crans Montana, è scesa praticamente nella prima diagonale andando verso destra. Ha inforcato con un braccio in una porta e questo ha portato a questa rovinosa caduta, rotazione insomma delle gambe tutt'altro che naturale. Purtroppo insomma non si sa quello che succederà, però si sa che è stata portata via con l'elicottero, quindi non è mai un segnale positivo, ecco.
Sai cosa mi ha fatto venire in mente questa mattinata? La fine altrettanto triste di un altro campionissimo, Usain Bolt. Lo sapete ormai chi ascolta Così per Sport, che l'atletica leggera è la mia grandissima passione. Usain Bolt voleva chiudere in bellezza la 4% al suo ultimo mondiale a Londra e finì con uno strappo muscolare.
Però come dici tu, le auguriamo in bocca al lupo. Puoi mai dire mai quando si tratta di questi campioni enormi che vanno oltre l'immaginabile. Siamo qui per raccontarvi anche un po' dietro le quinte. Magari ci siamo persi delle cose, vi siete persi delle cose, anche noi stessi. E partiamo però, Agata, prima di ascoltare una canzone e dare il benvenuto alla nostra ospite, anzi avremo due ospiti, possiamo dire già questa cosa, dalle cose che ci hanno colpito dalla giornata di ieri. Ce ne sono un paio che mi hai raccontato questa mattina.
Sì, allora, io ieri mi sono fatta una cultura di matematica e di inglese guardando le Olimpiadi, perché mi sono riguardata le qualificazioni dello slopestyle maschile di sci.
Spieghiamo ecco, per
partiamo
dummies,
con
noi cos'è lo slopestyle,
che sono una sorta di corsa ad ostacoli con gli sci, o con lo snowboard, in questo caso era gli sci, nello snowpark, insomma. Quindi sì, già lì soltanto con i nomi dei salti e delle diverse prese ci facciamo una cultura di inglese, perché ti dico, a partire dai rail, sì, che sono i binari o le ringhiere sulle quali bisogna scivolare, poi la presa sugli sci, che è grab,
in inglese,
vuol dire prendere,
certo,
ecco. Poi ai tipi di rail c'è il rainbow, che è l'arcobaleno, e poi via dicendo, insomma ce n'erano una serie. Devo dire, i miei figli ascoltavano e dicevano, ma che lingua stanno parlando? Sì, è italiano, ma tutti i termini sono in inglese. E poi dicevo matematica, perché per chi ha magari dei figli alle scuole medie che devono ripassare l'angolo giro, l'angolo piatto, allora l'angolo giro è 360, sì, l'angolo piatto è il 180. Ecco, questi atleti facevano queste evoluzioni, magari 4 giri e mezzo, 5 giri e mezzo, e allora via di 1980, 1620, 1440, io contavo sulle dita.
Cioè, tu vedi Maddalena con la calcolatrice, ecco, che è il nostro commentatore.
Dovremmo chiedere a Flavio come fa, probabilmente ce l'ha scritto da qualche parte.
Sì,
comunque,
probabilmente, poi dopo si vedrà se riescono a eseguire oppure no le rotazioni che indicano. Invece a me ha colpito una cosa che dovrà succedere, non è ancora successa, ma succederà settimana prossima, ovvero la discesa sulle piste, in questo caso slalom speciale, di Arif Khan, che è uno dei due atleti della delegazione indiana. Alle ultime Olimpiadi lui è stato l'unico atleta indiano a quelle Olimpiadi, e mi ha sorpreso come hanno raccontato la sua storia. Lui nel 2021 si sarebbe dovuto sposare di lì a poco, solo che insomma sente la sua futura moglie e dice, guarda, 2021 non è l'anno buono per sposarci,
aspetta un attimo,
2022 neanche, perché nel 2022 ci sono le Olimpiadi, va a Pechino, insomma, potete immaginare, comunque finisce ad un distacco considerevole dal primo nel gigante. E anche penso il 2026 non sia un anno buono, perché parteciperà la settimana prossima, il 16, non ho il numero esatto di pettorale, comunque con un pettorale molto molto alto, gareggerà nello slalom. La cosa curiosa è che lui, per poter andare a queste Olimpiadi, ha deciso insieme ad alcuni sostenitori di lanciare una raccolta fondi. Dovevano raccogliere qualcosa come 5 milioni di rupie, l'equivalente di poco più di 40.000 franchi, per pagarsi il viaggio, ma anche per pagarsi l'attrezzatura e tutto quello che sarebbe successo prima. Purtroppo non sono riusciti a raggiungere questa cifra, ma di riffo di raffa lui comunque è riuscito ad arrivare a Milano Cortina, e la settimana prossima ci sarà. E ha detto, attenzione, perché a lui non basta esserci, lo ricordiamo si chiama Arif Khan, a lui non basta esserci, lui punta una medaglia, e non gli basta una medaglia, lui dice punta una medaglia.
Vabbè, punta in alto, sicuramente forse per la medaglia d'oro è un po' difficile, però è un bel segnale comunque, certo, che le Olimpiadi danno spazio forse un po' a tutti, anche a chi sogna in grande, insomma.
Anche questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. The Gang, Ladies Night, questa canzone del 1979, e abbiamo ospiti tutta il femminile, possiamo dire, Agatha, nel corso
sì,
di questa puntata.
E che ospiti, perché oggi, che è la giornata della discesa olimpica, noi ospitiamo due campionesse.
Vuoi partire da quella che hai di fianco?
Di discesa. Parto da quella che ho di fianco, che altri non è che Michela Figini, campionessa olimpica di discesa nel 1984 a Sarajevo. Benvenuta, Michela.
Allora, aspetta che apro il microfono giusto. Voilà.
Voilà.
Ah, là, scusami Miki, eccoci qua, ben arrivata.
Grazie per l'invito.
E con noi, collegata al telefono, c'è colei che, Michela, ti ha accompagnato nei tuoi ricordi a Sarajevo 35 anni dopo, altri non è che Dominique Gisin, campionessa di discesa a Sochi 2014. Benvenuta, Dominique.
Grazie per avermi.
Michela, iniziamo magari proprio dai tuoi ricordi. Com'è stata quell'Olimpiade? Lo so che te l'hanno chiesto in questi anni in tantissimi, e soprattutto come ci sei tornata e perché ci sei tornata con Dominique?
Allora, inizio di com'è stata, perché è stata una grande sorpresa per me essere poi qualificata per queste Olimpiadi, perché ero molto giovane ed era un po' l'inizio della mia carriera, quindi l'Olimpiadi è stato già solo la qualifica, è stato una medaglia d'oro già solo la qualifica per me, quindi è stato un sogno bellissimo proprio esserci.
E lo dicevamo appunto più volte in questi anni, raccontato che era difficile pensare di tornare a Sarajevo, anche perché c'è stata poi in seguito la guerra in ex Jugoslavia, ed è stato, poi lo abbiamo visto tutti, questo documentario in cui Dominique Gisin ti ha accompagnato pilotando lei il piccolo aereo. Come ti sei convinta a tornare?
Ma proprio grazie a lei che mi sono convinta a tornare. Avevo paura di perdere questi bellissimi ricordi, perché la guerra ha distrutto praticamente tutto. E per me è stato il trampolino di lancio della mia carriera sportiva e non volevo proprio più tornarci. Avevo dei ricordi troppo belli. Invece con Dominique è stata una grande motivazione poi volare con lei a Sarajevo. È stato bellissimo.
Fisicamente con lei, nel senso che era
sì.
Lei che faceva andare l'aereo.
Certo.
L'abbiamo visto nel documentario.
Proprio qui, sì.
Dominique, invece tu cosa ti ricordi di quell'esperienza, di quel viaggio con Michela?
Oh, per me era un onore grandissimo. Sono cresciuta con queste immagini da Sarajevo. Io non sono appena ancora nata, perché ho un 85 e Sarajevo era 84, ma i miei genitori avevano questo libro enorme dei Olimpiadi con tutte le immagini, anche dalla vittoria da Michela. Allora sono proprio immagini dei Olimpiadi che mi hanno formato il più di bambina, e dopo essere la prima campionessa olimpica di discesa della Svizzera dopo Michela, per me già era qualcosa di straordinario, e quando Ellade aveva questa bellissima idea di tornare assieme a Sarajevo, per me un sogno, no? Dopo sì, anche pilotare laggiù era già qualcosa di bello, e con una copilota così grandissima era proprio il massimo.
Tra l'altro, anche per te, Dominique, se non sbaglio, è stato il primo volo nell'Est Europa.
Sì, la prima volta che sono andato così lontano verso l'est. Allora sì, è sempre un po' diverso con tutte le regole, perché ogni paese è un po' diverso la struttura dall'aria, non posso dire meglio in italiano, scusi, ma no, assieme abbiamo fatto un bel volo, tutto perfetto, atterrato a Sarajevo, belli tranquilli, tornati con un po' più di meteo, diciamo, ma la Michela e io siamo sempre stati super tranquilli.
Vediamo se conferma.
Confermo. Ero in buone mani.
Michela, poi torneremo a soffermarci anche sulla carriera di Dominique Gisin. Ti chiedo, in un qualche modo, lei ha detto che è stata la seconda campionessa di discesa dopo di te. Tu ti sei rivista quando hai visto la carriera di Dominique? In un qualche modo vi rivedete una nell'altra? Poi lo chiediamo anche a lei.
Ma guarda, Dominique è una donna fantastica, quindi solo essere paragonata per me è un grande onore, perché io trovo che la Dominique è una grande donna, una grande sportiva, ma soprattutto una grande donna.
E a un certo punto c'è un al di là della medaglia olimpica, che evidentemente vi accomuna e c'è un parallelo l'oro olimpico, non è che c'è un club molto vasto di persone che possono vantarlo, c'è, corro, poi dopo torniamo anche a quello che è successo in tramezzo, c'è un momento in cui la vita cambia, la carriera cambia, la tua Miki, lo sappiamo, a un certo punto molto giovane decidi di dedicarti ad altro, dedicarti alla famiglia. Dominique è rimasta nello sci per un po', ma non tanto di più, nel senso che dopo quella medaglia, un anno dopo, decide di ritirarsi, rimane ancora un po' nel mondo dello sci e poi si allontana. Ecco, anche in questa decisione, partiamo magari da te, Michela, di a un certo punto aprire un altro capitolo della vostra vita, c'è un parallelo tra voi due?
Secondo me lo sport è sempre solo un capitolo della vita, non puoi pensare di portare avanti la tua vita solo con lo sport, quindi per me da subito era chiaro che approfittavo del momento per qualche anno dello sport, di questa passione che avevo, e poi la vita doveva comunque andare avanti con altro. E la famiglia per me era molto importante, io ho sempre desiderato avere dei figli e sono stata fortunata che ho potuto averli, quindi il dopo sport è stata la famiglia per
certo.
Me.
Anche per te, Dominique, è stata la famiglia il dopo sport, innanzitutto prima di diventare mamma anche rimanere nell'entourage di tua sorella Michelle.
Sì, per me magari anche qualche cosa che erano diversi, no? La Michela molto più grande, una sportiva che me, ha vinto tutto che si può vincere già prima di essere 24, a quell'agio io non ho vinto quasi niente, allora la carriera molto diversa, no? Lei era molto giovane, io piuttosto nel turno della mia carriera, allora era già un po' con un occhio verso, sì, la seconda carriera. E come la Michela ha detto bellissimo, il sport è un capitolo nella vita, non è tutta la vita. E per me era sempre chiaro che voglio ancora fare le mie studi, che voglio ancora fare sì, il mio brevetto di pilota professionista e dopo di aiutare Michelle, era per me qualcosa di bellissimo per condividere tutta l'esperienza e che tutti questi anni che comunque ho dato allo sport non sono per niente, e che posso proprio tenere l'esperienza e tutto il sapere nello sport, quello era una bellissima cosa. E dopo la famiglia per me era proprio ancora qualcosa in più, anche un po' nell'autunno della mia vita, ma sono un po' più indietro che la Michela, mi rendi conto?
Si sente un pizzico di umiltà che aleggia nell'aria tra questo studio e la telefonata.
Troppa
con Dominic.
Troppa modestia con le nostre due ospiti oggi.
E a proposito di Dominic, un'altra cosa che la contraddistingue era questa frase che ormai è abbastanza famosa, in cui diceva all'inizio ero, rispetto a tua sorella Michelle eri tu magari quella un po' più esperta, che ne sapeva di più, e adesso invece sono soltanto tu, Dominic, la tifosa numero uno di mia sorella, ma quella che ne sa di più è lei, che rende un po' ancora l'idea del personaggio. Siamo partiti con un viaggio, nel senso che siamo partiti da Sarajevo, ci ascoltiamo Buon Viaggio e poi continuiamo in questo viaggio insieme alle nostre ospiti.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale. Ma foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Cesare Cremonini, buon viaggio, share the love. Allora, condividiamo il viaggio, ma condividiamo anche i risultati che arrivano in tempo reale. Allora, si è appena conclusa per quanto riguarda lo skiathlon. Ieri abbiamo seguito il femminile, la 20 km a tecnica mista, vuol dire 10 km sci di fondo classico, 10 km a tecnica skating, per intenderci. Oggi c'erano gli uomini. E indovinello, ha vinto Clebo, che è praticamente quello che ha vinto, insomma, punta non so quante medaglie a questa Olimpiade. Clebo, norvegese, davanti al francese Delonge, e Nienget, altro norvegese, sul gradino più basso del podio. Il miglior svizzero invece è Vigger, che però è arrivato con più di 2 minuti di distacco dal podio, insomma.
Axel, parlavamo di dietro le quinte, allora vi svelo un dietro le quinte di qui, di Così per Sport, sì, del nostro studio, perché Michela Figini ci sta aiutando a seguire anche le gare di snowboard, che potete seguire adesso in diretta su RSI La 2,
gigante parallelo,
perché Michela sei una appassionata,
ma non da esperta
però, ma neanche noi
però, perché c'è un personaggio, oltre alla svizzera Julie Zog, c'è un personaggio che ha fatto la storia anche dello sci alpino, ed è Ester Ledecká, che è in pista,
esatto,
in questi minuti,
che ahimè purtroppo ha dovuto decidere questa oggi perché voleva partecipare alla discesa e ha scelto lo snowboard.
Abbiamo toccato il tasto discesa, abbiamo qui Michela Figini, abbiamo in collegamento Dominic Ghisin, siamo partiti parlando della caduta di Lindsay Vonn. Partiamo magari da te, Michela, la gara immagino che l'hai vista, qual è stata la tua reazione prima nella scelta di Lindsay Vonn di gareggiare e poi vedendo purtroppo quello che è successo?
Beh, la scelta difficilmente posso commentarla, perché ogni atleta è in grado di scegliere se Lindsay Vonn ha scelto di partire perché se la sentiva. Poi la caduta è anche un po' sfortunata, perché ha inforcato con un braccio e questa rotazione l'ha poi portata fuori linea. Speriamo solo che non si sia fatta troppo male, anche perché alla sua età, insomma, la mente è di ventenne, ma il fisico comunque è di 40. Speriamo.
Te l'aspettavi che sarebbe tornata a questi livelli con la questione della protesi?
Non me l'aspettavo, ma si poteva prevedere da lei, perché è una di quelle che non molla mai.
Dominic Ghisin, è più o meno lo stesso discorso che abbiamo fatto io e te qualche giorno fa quando ci siamo sentite. Non ti stupiva questa voglia di esserci di Lindsay Vonn, nonostante le ginocchia, insomma?
No, per me quasi era sempre chiaro che se lei se mette in testa di tornare, tornerà, e con questo obiettivo dei Olimpiadi. Dopo, come Michela ha detto, era scelta sua, sapevo i rischi. Adesso sì, una caduta non bellissima, diciamo, per fortuna non con così tanto velocità, allora l'energia che è già un po' meno dentro. E anche io, secondo me è un po' strana che adesso parliamo solo di lei, perché per fortuna non è una caduta brutta, bruttissima, e dobbiamo anche parlare un po' di quello che hanno vinto medaglie oggi, e secondo me di un'altra donna che ha fatto qualcosa super straordinario oggi, e io non sento nessuno che parla, la Federica Brignone. Esatto. Secondo me ha fatto ma incredibile, una discesa incredibile con una riabilitazione. Io ho fatto tante riabilitazioni nella mia vita, la Federica avevo sempre fortuna nella sua carriera, ma di fare in la sua età la prima volta una caduta, una riabilitazione con un ginocchio così brutto, che è molto più brutto che tutto che la Linze, anche ha avuto tanto, ma quello che la Federica ha fatto nell'ultimo anno, secondo me è qualcosa super straordinario, è qualcosa che si deve parlare, perché lei ha ancora due gare che può fare ancora molto di meglio, e secondo me è questa una delle gare che si deve parlare oggi.
Ricordiamo, fatto bene Dominica a tirarci un po' la giacca, a richiamarci all'ordine. Federica Brignone, decimo posto, ma con tutto il precedente del recupero dell'infortunio vale molto di più di un decimo posto, anche in prospettiva delle altre gare che correrà. Il podio, lo ricordiamo, l'abbiamo ancora detto, Breezy Johnson, l'americana, medaglia d'oro, Emma Eicher, la tedesca, al secondo posto, e Sofia Goggia invece terza. Dominic, non ti arrabbiare, ma questa domanda dobbiamo fartela. Tua sorella,
vai.
Tua sorella come sta?
No, ma quello certo non mi arrabbia. No, ma l'altro non mi arrabbia neanche. La Linze è una atleta incredibile, ma secondo me si prende ancora un po' di rispetto di parlare anche di tutte,
certo,
le altre.
Certo.
La Michelle va meglio ogni giorno, siamo tutti contenti, da lei era proprio una caduta che parliamo di molto di più che solo un ginocchio, e per fortuna guarisci ogni giorno un po' di più, è già fuori dalla casa e no, non mola mai, allora tranquilla.
Ok, questo ci rende veramente felici, ovviamente.
Michela Figini, restando sulla gara di oggi, lo abbiamo detto appunto, decisamente non solo la storia di Lindsay Vonn o di Federica Brignone, ci sono tre medagliate, Breezy Johnson, Emma Eicher e Sofia Goggia. Vabbè, volevo chiederti qualcosa su Emma Eicher, perché questa ragazza sa venire giù dalle montagne a velocità estreme, eppure è performante anche in slalom, l'aspettiamo anche in slalom.
Io ce l'aspettavo perché ho guardato un po' i tempi di ieri nei suoi allenamenti, e c'erano dei tratti molto veloci, e spesso e volentieri quando fai due o tre prove cerchi di provare dei settori, e mi sono detta ma potrebbe essere una di quelle che può rovinare la torta a tante altre, e difatti è stata così. E poi, guardando anche il distacco, mi torna in mente la mia gara di Sarajevo, perché io ho vinto per 5 centesimi, lei è seconda per 4, accidenti, Maria Vallis era poi seconda per 5 centesimi, quindi a un'Olimpiadi sono distacchi proprio piccoli piccoli, quindi
ad un'Olimpiadi si può arrivare prime anche ex aequo,
sì.
Dominichisi.
sì. Ma magari è anche perché abbiamo, sì, tutti che si lanciano giù al massimo, dopo da noi per esempio erano 4 allenamenti sulla pista, allora tutti sapevano esatto dove andare veloce. Cortina è una pista che tutti conoscono, non è qualcosa che devi trovare, non so, qualcosa, no? Allora non, per me non è una sorpresa che è così vicino, è sempre un po' così ai Olimpiadi, come ha detto la Michela e la Emma, boh, per me è una dei più grandi sciatrici della nuova generazione, è super importante per lo sport dello sci, per questo market super importante in Germania, qualcosa che anche tanti non si rendano conto, e la Emma fantastica, può anche vincere in slalom, e questo è qualcosa super straordinario.
Sì, lo ricordiamo, è la prima volta che mette piede in una competizione come l'Olimpiade, come tra l'altro è stato il caso di Von Almen ieri, che pronti via, pam, prima gara che fa un'Olimpiade e vince,
e insomma, Franzoni,
e c'è anche, certo,
questi giovani
e tante prime
sono...
volte ci dice tanto secondo voi, faccio prima domanda a Dominique e poi anche a Michela, del fatto che si vedono delle nuove leve, dei giovani arrivare. Dominique, è una qualcosa che ci dice qualcosa di questo momento dello sci?
Secondo me è qualcosa di proprio stupendo, è che io pensavo già che noi siamo al limite, no? Perché abbiamo fatto tutto per arrivarci, e adesso vedi 12 anni dopo e sono ancora a un altro livello, e questo è lo sport, no? Lo sport si sviluppa sempre, c'è sempre ancora qualcosa a prendere fuori.
Sì.
Dopo, certo, in un sport con così tanto rischio c'è qualche domanda dietro, ma sì, è la natura dello sport, è impressionante quando tu l'hai fatto e hai messo proprio tutto il cuore, tutto che potevi dentro, e vedi che i giovani sono ancora meglio, ma è la natura, è così.
È così.
Sì, Michela, è molto naturale, ma poi appunto c'è sempre questa anche ricerca del limite, e aggiungiamo anche la rincorsa verso i propri idoli. Pensiamo a Franjo Von Almen, cresciuto nel mito adesso, perché già lo è, anche seppur essendo molto giovane, di Marco Odermatt. Ecco, questa voglia forse dei giovani, che è propria di loro, di voler inseguire i limiti e i propri idoli.
Ieri si è proprio visto nella discesa, almeno a me è proprio sembrato, un Franjo che aveva una grande fame di andare forte, sempre ancora più forte. L'ho visto anche in Odermatt, ma un po' meno. L'ho visto molto di più questo atteggiamento aggressivo e nel voler proprio conquistare ogni metro della pista e andare sempre più veloce. Questo mi ha fatto un grande piacere, perché questi atteggiamenti nelle giovani leve delle squadre e in questi ragazzi che forse non hanno l'esperienza olimpica, vedi proprio che hanno questa grande forza interiore per diventare dei grandi campioni.
A proposito di idoli, per te penso il fatto che avessi la Doris davanti, insomma, ti ha spinto ad avere anche questa fame, oltre ad avere un modello vicina di casa praticamente.
Eh sì, no, la Doris è stata una grande proprio per me. Questa figura aveva qualche anno in più di me, e io ero proprio una ragazzina, ero piccolina, la vedevo già correre da piccola, quindi poi lei parlava tedesco, ci ha proprio spianato un po' la strada per arrivare, io dico sempre a Berna, perché ormai la federazione svizzera Berna è lì, e quindi come ticinese che siamo piccolini, siamo sempre stati un po' dimenticate, la Doris ha fatto veramente tanto per noi.
Ci fermiamo un momento, poi le nostre ospiti rimangono con noi. Arriva Dua Lipa, sono le 13:35, state ascoltando Rete 1 e questo è Così per Sport.
Twice.
Dua Lipa con Training Season. Oggi non è tanto la stagione dell'allenamento, ma è la stagione delle medaglie, questa qua che stiamo raccontando, ovviamente quella delle Olimpiadi. Allora, sono le 13.38, facciamo un rapido aggiornamento per quanto riguarda il medagliere olimpico.
Sì, annoverata l'ultima medaglia d'oro di Klebo appunto per la Norvegia che guida il medagliere con 2 ori, 1 argento, 2 bronzi, seguita dall'Italia, 1 oro, 1 argento, 2 bronzi e al terzo posto il Giappone, che ieri sera ha fatto 1º e 2º nel big air del snowboard, mm-hmm, con 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Noi svizzeri siamo al 5º posto ancora con l'oro di Fragno von Almen, ma c'è anche un medagliere alternativo, il medagliere
di legno, l'abbiamo chiamato.
Delle medaglie di legno, quindi quello dei 4º, 5º, 6º posti. Lì la Svizzera è al 1º posto con 2 quarti posti, quello di Odermatt e di Kellin ieri nello skiathlon, Odermatt in discesa, e il 5º posto di Alexis Monet, sempre in discesa. Quindi guidiamo il medagliere
di
legno.
Sono comunque diplomi olimpici, sono comunque risultati importanti. Ovviamente si scherza un po' su, speriamo di entrare presto.
Sì, sicuramente Kellin molto più contenta di Marco Odermatt.
Certo, l'abbiamo visto.
Del suo 4º posto.
Allora, ripeschiamo questo sottofondo, che è quello di Stranger Rings. Forse per chi ha ascoltato Così per Sport l'ultima edizione, raccontavamo delle stranezze delle Olimpiadi. Anche all'interno di questa edizione di Così per Sport proviamo a spiegare un pochettino quegli sport un po' particolari, per cercare di capire cosa ci sta dietro a dei nomi. Allora, partiamo dalla B di Big Air, perché l'hai citato poco fa. Allora, il big air, per intenderci, perché noi ci rivolgiamo ovviamente a un pubblico che non
generalista
che non per forza segue tutte le discipline. Allora, il big air, cioè il saltone, il salto grande, big air, che c'è nello snowboard e c'è nello sci, la cosa importante da sottolineare, è il salto, la rampa più grande che c'è all'interno di uno snowpark. Per intenderci, gli sciatori o gli snowboarder scendono prendendo lo slancio dalla pista e fanno delle evoluzioni prendendo lo slancio da questo salto.
Con i bastoni.
Come si vestono gli sciatori? Gli sciatori si vestono un po' come gli snowboarder, quindi pantaloni larghi, giacca larga, bastoni e sci, che sono gli sci da freestyle, che sono gli sci un po' diversi, solitamente con la doppia punta. Non so se è cambiata la cosa ultimamente, ma dovrebbero essere con la doppia punta, perché atterrano anche all'indietro. Perché hai detto con i bastoni? Per distinguerci da un'altra disciplina che è sempre parte del freestyle, che sono gli aerials. A come aerials, perché sono quelli, invece, anche lì c'è un saltone da fare, anche lì c'è una rampa da fare, la differenza... è nel look, se vogliamo, perché hanno la tuta stretta, hanno il caschetto piccolo e hanno gli occhialini, a differenza degli altri che portano la maschera.
Ho il sospetto che il saltone sia un pelino più alto, no?
Sì, è anche più largo, è anche più vasto, quindi sia gli snowboarder che gli sciatori lo possono prendere da delle angolazioni anche diverse, lo prendono dritto per dritto, ma lo possono prendere da angolazioni diverse. Quindi abbiamo detto A come aerials, B come big air.
Saltiamo qualche lettera, andiamo alla M.
Vai con la M come moguls, che se lo vogliamo tradurre in italiano sono le gobbe. Per intenderci, quindi gli sciatori anche lì scendono con sci e bastoni, scendono su un percorso pieno di gobbe, e su questo percorso ci sono dei salti. Attenzione, perché quest'anno, Agata mi hai detto, c'è anche
il dual,
che sarebbe scendono in parallelo, e non conta soltanto le evoluzioni che fanno, la tecnica che usano, ma conta anche il tempo.
Sì, poi cercheremo di farci spiegare magari più in là, in queste 2 settimane di giochi olimpici, come vengono assegnati anche i punteggi per i salti, per le gobbe e quanto conta il tempo.
Salto a una lettera, la S, vado alla S rapidamente per la distinzione delle distinzioni. S come slittino, S come skeleton. Allora, entrambi scendono dal toboga della pista, quella di Cortina, super criticata tra l'altro. Per farla molto semplice, visto che si comincia a gareggiare si iniziano a vedere le gare, lo slittino è quello di schiena con i piedi avanti, quindi quello che ti viene il mal di collo perché devi guardare oltre i piedi per guidare lo slittino, e c'è anche in doppio, attenzione. Mentre lo skeleton è quello che va a pancia in giù e hai la testa in avanti.
E soprattutto devi spingerlo lo skeleton, mentre lo slittino parti da seduto e ti spingi, lo skeleton devi correre come con il bob e poi saltare sulla slitta al volo.
Lo skeleton ti muovi come sulla tavola da surf. Per intenderci, quando inizi a nuotare, sì, ti butti di pancia.
Il body surf, quello esatto, di pancia. Esatto. Io pensavo, è arrivato la S, pensavo fossi arrivato al famoso short track, il pattinaggio in velocità, ce lo chiediamo ogni 4 anni, di cosa si tratta esattamente?
Allora, per farla molto molto semplice, il pattinaggio di velocità e lo short track sono due cose diverse. Il pattinaggio di velocità non prevede il contatto, viene percorso su una pista più lunga, mentre lo short track, come dice il nome stesso, short track, cioè pista corta, è su una pista più corta. Lo short track sono quelli che vanno con le riparazioni e con soprattutto il casco, a differenza del pattinaggio di velocità, dove sono distanti gli atleti, quindi non c'è bisogno di casco. C'è una leggera differenza nel tipo di lama del pattino, sono leggermente diversi, e lo short track, ultima cosa, lo short track è molto più giovane del pattinaggio, lo short track è entrato soltanto negli anni 90 per rendere, dicevano, televisivamente più spettacolare il pattinaggio di velocità. Questo era il nostro vocabolario abbreviato. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi ancora con le nostre ospiti. Lenny Kravitz con Chamber alle 13.46, mentre su RSI La 2 sta andando avanti la gara sia maschile sia femminile di snowboard parallelo, in questo caso gigante parallelo. Poi tra poco vi aggiorniamo anche su tutto quello che succede, ma intanto siamo sempre con le nostre ospiti in studio, Michela Figini e invece collegata al telefono Dominic Ghisin. Andiamo dritti, Michela Figini, che a un certo punto, abbiamo detto, lontana dalle luci della ribalta per un sacco di tempo, e da un qualche tempo, da ormai un paio d'anni forse,
circa 3 anni e mezzo,
quando è arrivato il boom del padel anche alle nostre latitudini, a un certo momento hai pensato che potesse essere una cosa, uno sport nuovo, uno sport interessante. Come sei arrivata a questa cosa di decidere di aprire un centro, lo ricordiamo, a Biasca, di padel?
Questo, sono stata un po' contagiata dal mio socio Marlon, che lui è anche istruttore, quindi mi ha motivata e ho trovato che era una grande idea, effettivamente. E io avevo un'altra idea però da fare contemporaneamente al padel, questo museo dello sport cinese, e non è ancora realizzato, lo sogno ancora. perché devo trovare anche chi ha voglia di aiutarmi a realizzare questo mio sogno, quindi è ancora un progetto. Però invece il padel non è più un progetto, è proprio una realtà che abbiamo realizzato a Biasca, che è un, raggruppa un po' le Tre Valli, è un punto d'arrivo delle Tre Valli, Leventina, Blegno e Riviera, e diamo questa possibilità appunto alle valli di avere qualcosa di fantastico, trovo, perché solitamente questi progetti vengono fatti solo nelle città, perché bisogna ottimizzare, perché bisogna monetizzare, e questo è un po' peccato. Noi abbiamo avuto questa opportunità al Vallone e trovo che stiamo lavorando molto bene.
Forse è anche uno sport, scusa Axel, è anche uno sport adatto a tutti, insomma, accogliete proprio qualsiasi tipo di sportivo, non bisogna essere un ex campione olimpico per giocare a padel.
Esatto, non bisogna essere dei fenomeni, anche se alcuni si sentono fenomeni tutto un tratto, è proprio questo il bello, proprio perché si arriva ad avere una soddisfazione personale molto velocemente. Ed è bello vedere tutte le età a praticare questo sport, e trovo che su è proprio un luogo di incontro, anche le persone sole trovano altre persone con cui giocare, con cui divertirsi.
Sì, perché c'è questa dinamica della partita aperta, esatto, vai e conosci persone, esatto, giochi sempre in coppia.
E questo per noi è un bel traguardo, è proprio quello che volevamo.
Dominic Ghisin ha già giocato a padel, ma soprattutto è già andata a trovare in questa nuova casa sì, Michela Figini. Dominic.
Sì, sono andata a trovare la Michela, ma io in padel sono proprio non così buona, diciamo così.
Anche noi, anche io e Agata, se vuoi due
sparring. Io non ho mai provato nemmeno.
Sparring partner possiamo, esatto, organizzare.
Organizziamo, Dominic, dai.
Dominic, bello.
Tu invece non sei mai veramente distante dalla neve, so che nel tuo cuore ci sono gli impianti di Engelberg, di casa tua.
Certo, sì, sto qui e vedo la luce e la neve, e quello per me sì, è qualità di vita, non potresti mai stare per tanto via dalla neve, no.
Sci ancora tanto, Dominic?
Il più possibile. Adesso con la bambina, il più possibile, quando lei ha voglia, e qualche giorno quando lei non ha voglia vado alla nonna e io vado a sciare, no, no.
Quando hai voglia di non scendere a spazzaneve, diciamola così.
No, ma abbastanza, no. Fa piacere, lei si piace a sciare, quello già bello, e sì, lasciamo il ritmo un po' a lei.
Io avrei ancora una considerazione da chiedervi. Siete state entrambe protagoniste in località che normalmente non associamo ai giochi olimpici invernali, agli sport invernali, penso a Sarajevo, penso anche a Sochi. Oggi i giochi olimpici sono tornati in Europa in questa modalità diffusa, domani magari torneranno anche in Svizzera, c'è questo progetto Svizzera 2038. Ecco, una considerazione su anche la difficoltà poi di trovare questi luoghi dove mostrare, dove fare questi giochi olimpici invernali. Michela, comincio da te.
Sicuramente è difficile trovare un solo luogo per disputare tutte le discipline, e in fondo lo spirito olimpico però è questo, ritrovare tutti gli sport in un solo luogo. Io ho avuto la fortuna a Sarajevo, il villaggio olimpico aveva tutti gli sportivi tutti assieme, e poi si partiva proprio dalla città per recarsi nei vari comprensori, Jarorina o su altre piste naturalmente. Queste Olimpiadi diffuse sono un po' strane, perché forse non vivi proprio lo spirito olimpico, il ritrovarsi tutti gli sport assieme.
Dominique, questo bisogno di bilanciare appunto da un lato lo spirito olimpico e dall'altro magari anche la sostenibilità è sicuramente un tema quando si parla di giochi invernali.
Sì, certo, è un tema e penso è più e più difficile perché c'è più e più discipline, allora già quello è difficile a fare tutto su un luogo. Alla fine sì, è qualcosa di straordinario di stare in un campo olimpico con tutti gli atleti. Io non l'ho mai vissuto, già Vancouver Whistler era parte sì, condiviso, anche Sochi e i sciatori erano lontani, siamo stati a Krasnaya Poliana, no?
Sì.
Allora è sempre, dipende un po' dalle possibilità. Si può anche pensare se fa più senso di fare 3 o 4 posti che si torna sempre agli Olimpiadi, no? Che non ogni 4 anni si deve fare tutto in più. Questa possibilità per la Svizzera in 2038 secondo me è una bellissima possibilità anche per la gioventù, per la prossima generazione. E soprattutto gli Olimpiadi dovevano trovare un modo dove non è più così estremo, dove non si costa più così estremo. È certo che l'infrastruttura è una cosa, ma dopo c'è ancora qualche altre piccole cose che si potete fare in un modo un po' più tranquillo, secondo me, ma
certo.
Questa è solo la mia perspettiva personale.
Prima di chiudere e salutare le nostre ospiti e ringraziare tantissimo, una domanda uguale per entrambe. Se chiudete gli occhi e pensate all'Olimpiade, esclusa la medaglia, escludiamo la medaglia perché sennò la risposta sarebbe scontata, qual è la cosa più bella che vi viene in mente, partendo da te Michela, rispetto alle tue esperienze olimpiche?
La prima Olimpiade che ho fatto è proprio la sorpresa di poter essere selezionati alle Olimpiadi, era già un sogno questo, quindi lo spirito olimpico, il fatto di riuscire a partecipare. La seconda Olimpiadi ero già un po' più esperta, tra virgolette, e quindi chiudendo gli occhi io avevo un traguardo lì, proprio un traguardo di una medaglia d'oro. Che purtroppo non è andata così, però era un po' questo il mio, chiudendo gli occhi vedo l'oro che non è arrivata la seconda volta.
Certo.
Sì.
Dominique, invece, se tu chiudi gli occhi cosa vedi nei tuoi ricordi delle Olimpiadi?
Oh, per me penso era proprio di condividere le emozioni con Tina Mase, era qualcosa super speciale. È nata anche una amicizia che è molto speciale adesso anche con la sua figlia e tutto qualcosa che vale molto più che altre cose, sì.
Su queste belle immagini, diciamo che ci
io
salutiamo.
Io già me le vedo, le figlie di
ricordi.
Tina Mase e di Dominique Ghisin sciare
da qualche anno. Grazie mille a Dominique Ghisin per essere stata con noi questo pomeriggio così per sport e grazie mille anche a Michela Figini per essere stata con noi. Grazie mille entrambe.
Grazie a voi.
Ricordiamo, insomma, c'è questo progetto del Musei Sportivi degli Sportivi Ticinesi, noi abbiamo una lunga lista di persone che sono passate da così per sport, magari con dei cimeli, quindi magari ci mettiamo lì a fine
anche
puntata.
Anche non sport olimpici, giusto Michela?
No, sportivi ticinesi che hanno portato il Ticino fuori dai confini nazionali.
Ecco, sappiatelo se siete all'ascolto. Grazie Michela, grazie Dominique.
Grazie a voi.
Allora, noi prima di salutarci, Agata, vi dobbiamo il programma? Lo facciamo in un minuto?
Ce la facciamo,
ce
dai.
La facciamo. Allora, partiamo, parti tu?
Parto io, allora, è in corso ancora, dovremmo essere verso i quarti di finale del gigante parallelo di snowboard, o quarti di finale o semifinale, ci perdonerete, ma non riusciamo a fare più cose contemporaneamente. Poi alle 14.05 staffetta biathlon misto 4x6 km. partecipa anche la Svizzera. Alle 16 pattinaggio in velocità, 5.000 metri uomini. Ora lo sapete che cos'è il pattinaggio in velocità.
Esatto, che non è lo short track.
E poi Axel, continua tu.
Alle 17 lo slittino monoposto, singolo, quindi uomini. Non ci saranno svizzeri, ma ci si gioca già delle medaglie. Ci si gioca delle medaglie anche nel pattinaggio artistico misto a squadre con la prova maschile. Anche lì non ci sono svizzeri. Chiudiamo invece questa carrellata ricordandovi che anche oggi c'è del curling. Alle 14.35 gioca la Svizzera, i coniugi Schwaller contro la Gran Bretagna prima, e torneranno in pista alle 19.05 sempre loro, sempre per il curling misto, contro la Norvegia. Chiudiamo invece la serata per quanto riguarda la presenza di svizzeri e di svizzere con il Big Air nello snowboard. Attenzione, abbiamo capito che c'è lo sci, lo snowboard femminile, con la Burri che ci rappresenta. Allora, abbiamo l'aggiornamento, stanno per cominciare le semifinali per quanto riguarda lo snowboard parallelo maschile. Siamo arrivati a questo
e non stadio. Ci sono più svizzeri, Caviezel è stato eliminato.
Questo era l'aggiornamento. Allora, manca un minuto alle 14, il tempo di ricordarvi giusto un paio di cose, che domani torniamo ovviamente con Così per Sport dalle 13 alle 14, saremo sempre noi due e ci saranno degli ospiti. Possiamo già dire che parleremo di pattinaggio.
No short track, no pattinaggio di velocità, il pattinaggio di figura.
Pattinaggio di figura, e ovviamente continuate a seguirci, continuate a seguire lo sport alla RSI in radio, sul nostro sito rsi.ch, sui social e soprattutto su RSI la 2, perché minuto per minuto vi raccontiamo queste Olimpiadi. Ci sentiamo domani, buona continuazione di ascolto su Rete 1.
A domani.